Gli incontri di Rete 1.
Ben trovati, buongiorno da Michela Daghini. Oggi incontriamo una nota filosofa e scrittrice, professoressa di filosofia morale all'Università Paris-Cité, dove dirige il Dipartimento di Scienze Sociali. La sua ricerca si concentra sul corpo, sulla condizione umana nella nostra epoca e sulla sua fragilità, ma anche sulle questioni morali, sociali e politiche legate alla libertà del corpo, alla violenza, il rapporto tra etica e sessualità, le dinamiche affettive e relazionali, la questione di genere e le forme di potere, con uno sguardo sempre attento alla dimensione esistenziale. Ha indagato l'amore e la memoria, proponendo una filosofia che non si chiude nella teoria ma si apre all'ascolto, alla cura e alla comprensione dell'altro. Da qualche anno si concentra sull'adolescenza e la racconta adesso nel suo ultimo romanzo, Qualcosa che brilla, lo pubblica Rizzoli, ed è un romanzo che di quella fragile età restituisce la complessità. Benvenuta Michela Marzano.
Grazie, buongiorno.
Come inizia la sua giornata, Michela Marzano?
Allora, ho già risposto a una trentina di mail universitari, però spero di essere riconnessa sull'italiano, perché ovviamente essendo sempre tra il francese e l'italiano non so mai bene trovare le parole adatte giuste. No, scherzo. È cominciata comunque con tante cose amministrative.
Tante cose amministrative, però sta portando in giro il suo libro. C'è tanta commozione attorno a queste pagine, tanta emozione e tanta commozione.
È vero, anche ieri pomeriggio, quando ho fatto una delle tante presentazioni, perché questa settimana me la sono presa per andare un po' in giro a raccontare il libro, incontrare i lettori e le lettrici, ci sono stati momenti di commozione. E in genere ci sono due tipi di reazioni: mamme, soprattutto donne, soprattutto mamme o anche qualche nonna, che mi abbracciano alla fine della presentazione dicendo grazie, a un certo punto il mondo mi è crollato sulle spalle, e occhi brillanti di ragazzi e ragazze che mi dicono io sono lì dentro e mi sono riconosciuto, riconosciuta.
Io mi sto emozionando, immagino lei.
Mi emoziono molto, infatti sono delle presentazioni diverse, molto diverse rispetto a quelle a cui sono abituata, perché nelle altre c'era attenzione, c'era partecipazione, ma non c'era così tanto vissuto. Ecco, quello proprio che sento andando in giro, portando in giro per l'Italia questo libro, è proprio il vissuto di tante persone, che emerge già quando parlo negli sguardi. Non sono mai sguardi solo attenti, sono sempre sguardi. Io a un certo punto mi sono fermata e ho detto: voi in questo momento mi state parlando con i vostri silenzi, che poi è proprio quello di cui tanti ragazzi e tante ragazze hanno bisogno, di ascoltare i loro silenzi.
Allora partiamo dal titolo, Michela Marzano, Qualcosa che brilla. Cosa brilla in questa generazione?
Allora, i ragazzi e le ragazze della generazione Z brillano tutte le volte in cui si riesce a dar loro spazio, nel momento in cui si vengono percepiti, percepiscono di essere visti, accolti, riconosciuti. Il problema è che per poter brillare però tutto ciò deve poter accadere. Tant'è vero che il dato allarmante che riguarda la generazione Z è la quantità enorme di sintomi che sono poi delle prigioni che impediscono loro di brillare. E di questi sintomi, di cui poi si parla molto in questo libro, che si tratti di disturbi del comportamento alimentare, anoressia, bulimia, che si tratti di automutilazioni, che si tratti di scatti di rabbia, che si tratti di tentativi di suicidio, in realtà ce ne sono tantissimi, perché è una generazione che si è trovata confrontata a degli adulti, di cui faccio parte anch'io, noi della generazione X, molto ipocriti, molto poco autorevoli, molto poco credibili, tant'è vero che il rimprovero più grande che ci viene fatto è quello di non essere, di mentire, di non essere credibili, di non essere affidabili, di non essere adulti in cui riporre la propria fiducia. I ragazzi e le ragazze non hanno fiducia in noi adulti e per questo pian piano si chiudono e manifestano tutto quello che vorrebbero dire, che vorrebbero protestare, che vorrebbero segnalare attraverso un agito sul proprio corpo, poi.
Inespresso in parole, agito poi sul proprio corpo. Lei, Michela Marzano, ha iniziato a osservare la generazione Z con particolare attenzione e con occhi nuovi dopo il lockdown, con il ritorno in aula degli studenti a Parigi, che peraltro in Francia iniziano prima che da noi e in Italia, perché iniziano a 17 anni. E cosa ha visto nei suoi studenti, nei loro occhi in quel momento? Cosa caratterizza questa generazione e qual è il tratto collettivo?
Allora, quando io sono tornata in aula dopo i vari lockdown, la prima sensazione che ho avuto era che quei ragazzi e quelle ragazze erano diversi. All'inizio non sapevo cosa ci fosse, per cui me lo sono cominciato a chiedermelo, ma sono più fragili, sono più chiusi, sono più impauriti, sono più angosciati, sono più arrabbiati. Non lo sapevo, sentivo semplicemente qualcosa di molto diverso. Ed è proprio lì che è nato questo, diciamo, questo tentativo di capirli, di avvicinarmi loro. E allora ho cominciato a frequentare dei centri, in Francia ce ne sono moltissimi, sparsi in tutta la Francia, tanti anche a Parigi, che sono dei centri che accolgono ragazzi, giovani adulti, genitori, dei centri interdisciplinari dove ci sono psichiatri, psichiatre, educatori, educatrici, assistenti sociali, psicoterapeuti e vengono organizzati proprio dei gruppi psicoterapeutici oppure dei gruppi di parola, per esempio tra i genitori. E chiedendo ovviamente il consenso, io ho assistito in vari centri a tante di queste sedute, a tante parole, a tanti sguardi, a tante commozioni, a tanti silenzi, a tanti scatti di rabbia e pian piano mi sono riempita proprio delle loro parole e dopo un po' i personaggi, gli otto protagonisti poi di questo romanzo, perché io volevo dar voce a loro proprio, anche perché ero un po' stufa di sentire tante cose dette su di loro da chi magari settantenne, sessantenne non aveva più contatto con loro, per cui andava avanti un po' per stereotipi. I ragazzi di oggi sono sdraiati, non si impegnano, non hanno voglia. Volevo proprio lasciarli parlare e a un certo punto sono emersi questi otto personaggi: Clara, Irene, Giampaolo, Luca, Noemi, Sara, che hanno cominciato a raccontarmi la propria storia. E questo romanzo in realtà li segue. Segue le loro parole, segue le loro famiglie e segue il centro, che poi in realtà è frutto di una fiction che io ho chiamato La Ginestra, creato dal dottor Mauro Rolli, che è uno psichiatra, che a un certo punto lascia l'ospedale psichiatrico di Padova, torna a Roma dove è nato e crea questo centro per accogliere gli adolescenti, i ragazzi e le ragazze e per provare non a etichettarli, come talvolta capita, e come capita anche in Francia, perché poi accanto a questi centri ci sono comunque i centri di psichiatria, gli ospedali psichiatrici, in cui i ragazzi e le ragazze, i giovani adulti ricevono un'etichetta: tu sei borderline, tu sei anoressica, tu sei bulimica e così via, per far sì che i loro sintomi si sciolgano attraverso il racconto della loro storia. Tant'è vero che c'è una citazione che io ho messo, un'epigrafe proprio all'inizio del libro, che è una citazione di Lewis, che è questo grande scrittore per bambini, per ragazzi, che a un certo punto, dopo la morte della moglie, scrive un diario del dolore e a un certo punto dice: io pensavo di fare una cartografia della sofferenza e poi pian piano mi sono reso conto che la sofferenza non è uno stato, ma sempre solo una storia da raccontare. E in questo libro si raccontano le storie di questo gruppo di ragazzi e di ragazze.
Lei ha il libro sotto mano, Michela Marzano, per caso?
Allora, in questo momento no, ma posso andare a prenderlo.
Se no, lo leggo io, perché mi sarebbe piaciuto. Lei ci stava dicendo appunto che a parlare sono questi otto ragazzi e il libro si apre proprio con un monologo di Sara
Di
che
Sara.
credo che cali molto bene già nell'atmosfera del
Ce
romanzo.
l'ho, l'ho
Ce
recuperato, ora
l'ha,
ce l'ho sotto gli occhi.
bravissima. Ha voglia di condividerlo con noi?
Con molto piacere, è proprio l'incipit, come ha detto lei. Allora, un attimo che lo sfoglio, non ero preparata, non me lo aspettavo, anche se è bellissima come richiesta.
L'aspettiamo
Allora,
con
Sara,
calma.
cosa ho? Boh, è complicato da spiegare, dottor Rolli, davvero complicato, forse impossibile. Sinceramente non so nemmeno da dove cominciare o che parole usare, però sento male qui al cuore, come se ci fosse un coltello piantato dentro, ma no, mi dispiace, non riesco a dirlo meglio. Se è successo qualcosa, sinceramente niente di particolare, è che da un po' tutto mi pesa, ogni cosa. Come se fosse tutto troppo faticoso, troppo difficile. L'ho detto anche allo psichiatra quando mi ci ha portato mamma. Lei è preoccupata, lui sinceramente non mi è sembrato così interessato. Mi ha fatto solo un sacco di domande assurde. Quali domande? Beh, tipo, hai un hobby, Sara? Niente, Sara. E prima, Sara, giuro. Continuava a ripetere il mio nome e poi alla fine ha detto che sono depressa e mi ha dato delle pillole per l'umore e per dormire. Solo che, sinceramente, io non le volevo prendere. Infatti, litio col cavolo. Non sono mica pazza, dottore. Glielo dice lei a mamma?
E questo già ci porta nella storia, nel vissuto di questi ragazzi. E tra l'altro lo ricordiamo, Michela Marzano, che lei ha sofferto di disturbi alimentari, di anoressia in passato, ne ha parlato nel libro Volevo essere una farfalla, di cui ha sofferto anche se lei sottolinea che non si guarisce mai, si impara a tenere la cosa sotto controllo, no? Disturbi alimentari che sono una forma di comunicazione non verbale, possiamo dire così?
Allora, sì, possiamo dire così e la ringrazio di aver ricordato il fatto che effettivamente, perché talvolta qualcuno si può dire, ok, però tu parli dall'esterno. Allora, intanto mai, ogni volta che scrivo un romanzo, ed è per questo che poi sono passata proprio alla forma romanzo, perché permette di diventare i vari personaggi. Nel caso specifico c'è stato tutto questo lavoro di ascolto e per quanto riguarda i disturbi del comportamento alimentare, effettivamente ormai 30 anni fa, perché poi gli anni passano, ne ho sofferto, li ho attraversati, ho fatto molti anni di psicoterapia, di psicanalisi. Infatti è con l'orecchio psicanalitico anche che ho ascoltato i ragazzi e le ragazze. E dopodiché, siccome tante domande che fanno anche i genitori o che mi chiedono proprio direttamente, ma quindi tu sei guarita? La risposta è, in realtà non c'è nulla da cui guarire, perché non è che i ragazzi e le ragazze che hanno questi sintomi sono rotti, sono sbagliati, vanno aggiustati, c'è da trovare un pezzo mancante. In realtà con i sintomi si dice quello che non si può, non si vuole, non si riesce a dire altrimenti. Spesso dietro i disturbi del comportamento alimentare c'è un no, no, non sono quella, no, non sono esattamente come vorresti che tu sia, no, non sono perfetta, sì, sono piena di contraddizioni. Dopodiché, i sintomi, li si può piantare pian piano sciogliere, però restano sotto soglia. Ma questo è vero per qualunque sintomo e per ognuno di noi. Anche questa è una cosa che io dico sempre quando presento il mio libro, guardando tutti coloro che ci sono. Noi, voi, abbiamo tutti e tutte un sintomo diverso che teniamo più o meno sotto soglia. Quando è sopra soglia, un sintomo ci impedisce di uscire, di prendere l'aereo, di lavorare, di innamorarci, di arrabbiarci, cioè di agire nel mondo, perché è una prigione. Quando è sotto soglia, noi possiamo fare tutto, però quel sintomo lì ogni tanto riappare quando noi stessi dimentichiamo di ascoltare noi stessi, perché poi le parole che vengono dette, che vengono, le storie che vengono raccontate, ci insegnano ad ascoltare gli altri, ma anche ad ascoltare noi stessi. E talvolta quando siamo presi dalla vita, che è complicatissima, perché come dice una psichiatra bravissima che lavora a Torino, alle Molinette, dalla vita non si guarisce, la vita è complicata, talvolta è dura, talvolta è terribile, e beh, il sintomo riappare e ci indica che magari dobbiamo cambiare strada e ricominciare ad ascoltare noi stessi.
Beh, il percorso, il lungo percorso di analisi, credo che siano quasi 20 anni che lei ha fatto, un percorso importante, qualcuno direbbe imprescindibile per prendere confidenza con il mondo interiore, confidenza che si percepisce subito dalle sue riflessioni. Cosa le ha portato questa esperienza nel comprendere meglio i ragazzi, quindi l'esperienza di analisi, di esplorazione del mondo interiore, nel comprendere l'altro e questi adolescenti che ha seguito? Michela Marzano.
Certo, allora intanto l'analisi a me ha proprio salvato la vita, proprio personalmente, nel senso che io non so, poi la storia non si fa mai con i se e con i ma, però non penso che sarei qui a parlare con lei se non avessi fatto quel percorso, perché poi quando sono stata male, sono stata tanto male, io ho conosciuto, ho fatto anche un tentativo di suicidio, quindi è stato proprio un momento di grandissimo dolore. Quello che ho imparato attraverso questo lungo percorso che ho provato a fare e che continuo a fare è quello di fare la pace con la mia alterità, cioè con tutti i miei difetti, nel senso che non importa, e questo mi ha insegnato a guardare l'altro, quindi ascoltare l'altro, guardare l'altro come altro rispetto a me. Perché la cosa difficile dell'ascolto è fare spazio all'interno di sé all'alterità altrui. Se io voglio lasciare una persona parlare, raccontare, dirmi, manifestare un disagio, io devo riuscire a stare di fronte a questa persona aprendo uno spazio mio per permettere a questa persona di esistere indipendentemente da me. Ed è questo che tante volte non riusciamo, non si riesce a fare. Io do un esempio che è forse banale, ma che dà un'idea. Io, durante questi giri, ero stata messa in un hotel, uno di quelli con tanti piani, io ero al quinto piano, chiamo l'ascensore per scendere, entro, c'era già una persona dentro. Tempo di entrare nell'ascensore, questa persona ha subito tirato fuori il cellulare e ha cominciato a scrollare. Come se la presenza di un'altra persona lo mettesse in imbarazzo e lui dovesse riempire immediatamente di altro per fare barriera alla presenza altrui. E questo ci caratterizza come insegnanti. Noi entriamo e cominciamo subito a fare lezione senza nemmeno guardare i ragazzi che sono davanti a noi. Torniamo a casa, siamo stanchi, ci mettiamo a tavola col cellulare e continuiamo a guardare le notifiche. E come si fa in questo modo a dare anche solo la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di potersi aprire, di poter dire? E questo è tutto un lavoro da fare.
E questa esperienza in che modo l'ha cambiata? Perché immagino affrontare la cura comunque porta a una trasformazione anche in chi la presta. Ascoltare questi ragazzi, conoscerli nel profondo, ascoltare e condividere i loro vissuti, come l'ha trasformata?
Mi ha aperto ancora di più. Quando dico che mi ha aperto ancora di più è che mi ha aperto ancora di più agli altri, in questo senso. Nel senso che già io subito dopo il lockdown avevo cambiato modalità di fare didattica. Ero molto più tra di loro, ero molto meno dietro la cattedra con gli appunti. Adesso ho proprio completamente modificato, nel senso che entro e resto qualche minuto in silenzio per percepire un po' come anche loro, come gruppo sono, perché poi lo stato d'animo dell'uno si comunica all'altro, e quindi ci sono i giorni no, ci sono i giorni in cui c'è una sensazione di noia. E quindi comincio ad ascoltare quella noia. Una cosa che dico anche tanto ai colleghi: se parlano, se c'è brusio, se si distraggono, stanno cercando comunque di dire qualcosa. E inutile dire l'attenzione non c'è, perché in realtà nel momento in cui ci si apre e lì si vede e lì si ascolta e si entra in dialogo con loro prima in maniera silenziosa e poi in maniera verbale, in realtà c'è un'attenzione enorme. I ragazzi e le ragazze di oggi sono molto più attenti e bisognosi di parole per poter nominare il mondo che li circonda, per poter nominare quello che provano. Rispetto a 10 o 15 anni fa, io trovo che i ragazzi e le ragazze di oggi siano straordinariamente sensibili. Ecco perché il titolo è qualcosa che brilla, perché in realtà loro brillano. E lo abbiamo visto anche con le ultime manifestazioni che ci sono state contro il genocidio a Gaza. Era pieno di ragazzi, ragazze, bambini anche, i cui occhi brillavano perché avevano la sensazione di poter dire la loro contro l'ingiustizia. Perché poi quello che noi adulti spesso dimentichiamo è che anche noi, quando eravamo piccoli, le nostre prime parole sono state tante volte "non è giusto". E la sensazione di ingiustizia è qualcosa che c'è, che loro hanno e che devono poter esprimere. E quando l'esprimono, rispetto a grandi cause, permettono anche di esprimerla rispetto a loro e quindi ricominciano a brillare, brillano.
Infatti lei a volte cita anche i movimenti guidati da Greta Thunberg come una forza potente, ecco, di chiedere il cambiamento.
Esatto, perché poi la generazione Z va più o meno dai 14 ai 25, 26, 27, quindi erano già generazione Z. Però qual era la reazione da parte degli adulti rispetto anche ai Friday for Future? Era quella di dire ma di cosa si impicciano, che cosa vogliono, oltre al fatto che quelli erano gli anni del grande successo dei libri che parlavano dei ragazzi come sdraiati, ma sdraiati manco per niente, lo dico alla romana, cioè non è vero, i ragazzi non sono affatto sdraiati, non sono affatto svogliati. I ragazzi lottano, per trovare uno spazio all'interno di un mondo che è sempre più complicato e hanno talmente tanto bisogno di parlare che adesso si sta facendo lo stesso errore, nei confronti, per esempio, dell'intelligenza artificiale generativa. La si vuole vietare, ma che volete vietare? Cerchiamo invece di accompagnarli a capire quali sono i limiti, a capire che si tratta di una serie di algoritmi che risponde in base alle domande. Ma quando, ecco, questa è una cosa che mi ha colpito tantissimo. Ero in una scuola, c'era un ragazzino 14enne che alla fine dell'incontro è venuto e mi ha detto: "Io però a ChatGPT faccio delle domande e gli ho chiesto perché mi sento solo e come faccio per essere meno solo". Ecco, se noi abbiamo dei ragazzi e delle ragazze che vanno a chiedere a ChatGPT perché sono solo, come faccio a non esserlo più, vuol dire che il fallimento è proprio il nostro, perché ChatGPT è una super segretaria, per esempio, nel senso che può dare delle informazioni perché ha un'enorme base di dati, e però però talvolta produce delle allucinazioni anche proprio su dati fattuali, ma soprattutto non ha vissuto, non ha memoria, non ha intelligenza emotiva, cioè non può sostituire gli adulti. E quindi questo ci dà un segnale evidente della solitudine, appunto, in cui si trovano.
Eppure i ragazzi di queste nuove generazioni sono più seguiti per certi aspetti, se c'è un disagio spesso, poi naturalmente dipende anche dal ceto sociale, dal contesto, dall'ambiente, ma c'è per esempio un aiuto psicologico spesso offerto ai ragazzi, cosa che a noi boomers non era assolutamente offerta, ecco, diciamo, come possibilità di appoggio, di ascolto, di...
Allora, intanto ci sono due aspetti, perché per esempio la figura dello psicologo nelle scuole è comunque una figura, per quanto riguarda l'Italia, che esiste soltanto in determinate realtà, perché purtroppo in realtà di questo aiuto se ne parla, però in realtà non c'è. E ci sarebbe bisogno di figure professionali, tra l'altro non solo nelle scuole, ma negli uffici, perché torno all'altro problema, le persone che hanno anche bisogno di essere accompagnate sono gli adulti. Allora, poi c'è attenzione, ma c'è un'attenzione talvolta sbagliata. Allora, provo a spiegarmi. Il periodo dell'adolescenza è sempre un periodo complicato. Quando noi eravamo piccoli, perché qualcuno dice, ma nemmeno noi eravamo ascoltati. È vero, non eravamo ascoltati. Però le figure adulte erano delle figure più tonde. Quando dico più tonde vuol dire delle figure che davano esempi. Nel 1968 Erikson, soprattutto esperto dell'età evolutiva, diceva che i ragazzi e le ragazze per poter crescere hanno bisogno di arrivare, riuscire a costruirsi una identità autentica. Tant'è vero che molti di questi sintomi sono legati a problemi proprio identitari. Ma per poter costituire, consolidare l'identità, c'è bisogno di figure adulte cui identificarsi o contrapporsi. Io mi posso identificare e contrapporre o contrapporre se davanti a me c'è una figura credibile, c'è una figura autorevole che dice e fa quello che dice. Il problema di oggi è che tanti adulti si sentono in colpa, laddove la colpa non ci aiuta, perché non c'è nessuna colpa, perché a nostra volta noi adulti siamo sintomi della generazione precedente. Però ci si sente in colpa, ci si vuole sostituire ai ragazzi e alle ragazze, non permettendo loro di fare delle esperienze, ma soprattutto non siamo credibili, cioè non permettiamo né di dare tratti cui identificarsi, né di dare eventualmente tratti cui opporsi, proprio perché diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Anche qui, se mi posso permettere, un paio di esempi, perché poi tante volte con gli esempi si riesce a spiegar meglio.
Assolutamente.
Io stavo camminando per la strada, ero a Milano e ho visto una scena che mi ha molto colpito. Una giovane mamma, dico giovane perché più giovane rispetto a me doveva avere una quarantina d'anni, con due bambini, 8, 9, 10 anni. Questa mamma aveva in mano una Coca-Cola, stava bevendo la Coca-Cola e a un certo punto le sento dire: la Coca-Cola, no, perché tu non immagini nemmeno il mal di pancia che ti viene. E quello che a me ha colpito è il silenzio dei due bambini, cioè non hanno nemmeno protestato, non hanno fatto capricci, sono rimasti silenziosi. Cosa hanno pensato questi due bambini? Ovviamente non lo so, però ci sono due possibilità: o si sono detti, mamma sta mentendo, perché se lei beve la Coca-Cola non è vero che la Coca-Cola ci fa venire mal di pancia, oppure a mamma verrà il mal di pancia. Cioè, quello che voglio dire è che una persona può benissimo bersi la Coca-Cola e non volere che i figli la bevano, ma se tu vuoi berti la Coca-Cola la bevi quando non ci sono i bambini, perché tu non puoi bere la Coca-Cola e dire no, non la bevete perché fa venire il mal di pancia, perché non diventi credibile. A quel punto i bambini cominciano a non fidarsi più di quello che dici. È un po' come col cellulare: metti via il cellulare, dice l'insegnante o la mamma col cellulare in mano. Che peso hanno quelle parole? Nessuno. E anche qui, esempio, vado in una scuola, adesso c'è stato il decreto di Valditara che vieta i cellulari, la dirigente davanti a tutti i ragazzi: ragazzi, spegnete il cellulare, guardate, non fate i furbetti. Tutto questo detto col cellulare in mano. Ma perché lo dovrebbero spegnere se tu ce l'hai in mano? Allora tu dici, ma cosa dobbiamo fare? Ma, non lo so, un esempio, io entro in aula, spengo il cellulare davanti a loro e poi glielo spiego, certo non ogni volta, lo faccio la prima volta e dico, io ogni volta che entrerò e che comincerò a fare lezione spegnerò il cellulare, perché se arriva una notifica, anche se il cellulare è silenziato, quella notifica, che comunque quel vibrare o l'orologio che comunque ti indica qualcosa, mi distrae. Se io mi distraggo, non solo perdo il filo, ma soprattutto perdo la concentrazione che voi meritate che io abbia nei vostri confronti. E poi dico, voi fate come volete col vostro cellulare, io vi dico quello che faccio io. Beh, a me non è mai successo negli ultimi tempi di vedere ragazzi e ragazze che consultavano il cellulare, proprio perché quello che conta è l'esempio.
È la fragilità adulta di cui parla anche Matteo Lancini, lo psicoanalista, questa incapacità, esatto, in fondo di essere dei veri riferimenti solidi e di riuscire a mantenere una coerenza di cui lei parlava. Quindi se non ti lascio fare una cosa perché fa male, non la faccio neanch'io e ti dimostro che non la faccio perché fa male. E quindi è vero, ci può essere uno smarrimento.
Esatto, ma infatti Matteo Lancini scrive delle cose bellissime. Io devo dire che quando mi dicono, ma qual è un punto di riferimento che tu hai dal punto di vista di psicoterapeuta, faccio sempre l'esempio di Matteo Lancini, che è veramente bravissimo e dice cose giuste.
Siete in linea, siete sulla stessa linea.
Completamente, infatti mi ha invitato a fare proprio una lezione alla scuola che lui ha di psicoterapia a Milano con i futuri psicoterapeuti, siamo in linea. Io alla fragilità, io aggiungo, c'è anche l'ipocrisia, perché per proteggersi dalla propria fragilità si diventa ipocriti. D'altra parte viviamo in una società che è caratterizzata dall'ipocrisia, dal mentire, dal far finta che. E questo i ragazzi lo sentono, loro beccano immediatamente l'assenza o la presenza di autenticità.
E tra l'altro lei sottolinea anche, perché il medico di riferimento di queste sedute terapeutiche di gruppo che si svolgono nel libro, il medico è il dottor Rolli, che non è una figura perfetta, perché ha una sua imperfezione forte che lei dice però è fondamentale per poter comprendere gli altri. È fondamentale che il terapeuta abbia comunque una sua imperfezione, perché è proprio questo che gli permetterà di capire meglio l'altro.
Allora, è così che accade, nel senso che c'è tante volte l'idealizzazione dello psichiatra, dello psicoterapeuta. Si immagina che siano figure, tra virgolette, risolte. Non è così. Perché nessun essere umano è risolto. Ecco perché sottolineo le fratture e le fragilità di Mauro Rolli, ma anche di Arianna, perché si diventa un buon terapeuta nel momento in cui, avendo fatto un percorso di analisi, si sanno quali sono le proprie fragilità e si è pronti nel corso della vita a rimettersi in discussione sistematicamente. Perché purtroppo l'idea che circola è quella di dire, io vado dal medico, dallo psichiatra che ha risolto tutto e che mi guarisce. No, io un buon analista e chi sa, è consapevole del fatto che è il primo a non essere risolto. Nessuno di noi è risolto. Michela Marzano è risolta? No. Matteo Lancini è risolto? Immagino di no, anzi sono sicura di no, anche se poi ovviamente non lo conosco. Io ho costruito la figura di Mauro dandogli il suo non risolto, i suoi problemi e il suo tentativo comunque di rimettersi sistematicamente in discussione, perché altrimenti c'è questa idea, io faccio un percorso e guarisco. No, anzi io aggiungerei, i più bravi, chi è più bravo, chi è uno psicoterapeuta davvero bravo e chi, proprio perché non è risolto, resta nella professione. Io quando stavo facendo il mio lungo percorso di psicanalisi, più o meno a metà percorso, ho detto mi piacerebbe diventare psicanalista. A un certo punto, andando avanti, ho detto no, non voglio, non posso, non ce la faccio. Ogni volta a ritrovarmi rimessa in discussione dalla persona che sarebbe di fronte a me.
È vero, è questo il punto, rimettersi in discussione.
Tant'è vero che qualche psicoterapeuta mi dice, quindi vuol dire che in realtà sei molto più risolta di quanto tu non dica, proprio perché non hai fatto la psicanalista. Vabbè, poi questo si dice, non è così, ma per dire, cioè gli psicanalisti bravi sanno perfettamente questa cosa, e chi nega che rischia di essere addirittura più pericoloso di chi non è psicoterapeuta, di chi non è psicologo, di chi... perché poi tra l'altro c'è questa cosa, bisogna stare attenti, adesso nel servizio pubblico in Italia si può assumere una posizione di psicologo se soltanto se si è psicoterapeuta, cioè se si è fatto un percorso, ma un
percorso di analisi
in cui noi... di analisi, assolutamente. Quando noi eravamo noi ragazzine c'era lo psicologo, la psicologa, che non avevano fatto nessun percorso e facevano danni, perché spesso chi si iscrive a psicologia o chi vuol fare psichiatria come specializzazione lo fanno proprio perché è consapevole dei propri problemi,
perché hanno delle urgenze che li guidano.
Esatto.
Sì.
Esatto, e se uno non fa poi un percorso di analisi rischia di appiccicare il proprio problema e quindi di non vedere, di non ascoltare l'altro, ma di proiettare.
L'imperfezione dell'analista che lo invita a rimettersi in discussione ogni giorno e che quindi lo mette con maggior attenzione all'ascolto, è questo che ci sta dicendo?
È esattamente questo, perché per forza nel momento in cui si è di fronte a una persona o a un gruppo di persone, se uno anima un gruppo psicoterapeutico, le parole dette o i silenzi o i gesti vengono a colpire la nostra identità, che non è mai monolitica, e ci costringono a rivedere, a rielaborare, a rianalizzare, e talvolta creano anche dei momenti in cui c'è bisogno di una supervisione per rimettere un punto e ritrovare la retta via. Questo è un lavoro che non in realtà che non finisce mai.
E certo non finisce mai, perché comunque siamo umani, quindi... Vero.
Non finisce mai perché siamo umani, e chi ascolta davvero per forza è cambiato, è spostato da ciò che ascolta e da ciò che vede, perché se non lo fa diventa un automa. Ma io adesso non voglio, per carità, dire male o parlare male di nessuno, ma si vede quando in televisione o in radio arriva il famoso psicanalista che magari qualche piccola tranche dovrebbe riprenderla, perché si è completamente rinchiuso di nuovo all'interno dei propri schemi e non vede, non ascolta più, e quindi parla di ciò che ha visto o conosciuto 30 anni prima.
Gli adolescenti di oggi non sono certo gli adolescenti che eravamo noi, ed è un'altra adolescenza, non si possono chiaramente fare paragoni. Ma come si può aiutare chi non riesce a chiedere aiuto, e qual è il ruolo dell'ascolto in un dolore che si manifesta nel corpo?
Domanda molto difficile, quella che mi chiedono tanti genitori, ma anche tanti insegnanti. Allora, sono tanti i ragazzi e le ragazze che non chiedono aiuto. Il problema è forse chiedersi perché. Se io vedo che forse di qualche aiuto hanno bisogno, e chiedersi perché non vengano verso di noi. Cioè, l'ultima cosa da fare, quello che dico sempre, è andare da un figlio o da una figlia e dire dimmi che cos'è che non va, perché c'è la chiusura. È proprio quello di mettersi davanti al silenzio, ma starci. Nonostante la difficoltà, è difficile stare davanti al silenzio, però mostrare una disponibilità, aspettare che le parole arrivino. Perché in realtà ascoltare il silenzio. Io a un certo punto c'è nel libro un unico passaggio, diciamo, vero, tant'è vero che c'è una nota a piè di pagina, quando verso la fine del libro, durante uno degli ultimi gruppi di questi ragazzi, quando ormai si conoscono, Sara, è proprio la ragazza di cui abbiamo letto qualche riga del primo monologo, chiede a Luca, che ha fatto un tentativo di suicidio, com'era stato quel giorno. Quando lui racconta, c'è un momento di silenzio. In quel momento Mauro Rolli prende la parola e dice: c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? E poi fa una riflessione. So benissimo che la domanda è stupida, ma è l'unico modo che ho trovato in quel momento per far percepire loro che io ci sono, che non sono soli, che questo gruppo è il loro spazio e che in questo spazio sono al sicuro. Ed è subito dopo che Viola, un'altra delle protagoniste, tira fuori e legge una lettera che è una ragazzo italiano ha scritto e ha letto durante i funerali di un compagno di classe che si è suicidato subito prima degli esami di maturità. E rivolgendosi ai genitori dice: genitori, ascoltate i vostri figli, ascoltateli quando sono allegri, ascoltateli quando sono tristi, ascoltateli soprattutto quando restano in silenzio, perché le cose non sono come appaiono. È un 19enne che, oltre ad aver detto qualcosa di profondamente filosofico, cioè l'apparire non è l'essere, c'è una differenza, suggerisce ai genitori la necessità di stare e di guardare, di ascoltare il silenzio. È l'unico modo per far sì che le parole possano arrivare e anche quindi una domanda di aiuto. Dopodiché quello che mi chiedono tante volte i genitori è: ma io cosa posso fare? E io dico: beh, voi già è difficilissimo restare con la vostra frustrazione perché non potete essere voi a risolvere al posto di. Dopodiché esserci, perché esserci è difficilissimo ma fondamentale. Se io torno indietro negli anni e penso a mia mamma, la cosa di cui la ringrazio, non smetterò mai di ringraziarla finché è ancora viva, adesso è anziana, è la sua capacità di esserci stata nonostante fosse distrutta, fosse disperata, si sentisse impotente, ma mamma c'era. E questo suo esserci stato per me è diventata una stella polare.
Lo è ancora adesso? Pensare alla sua presenza in passato.
Sì, sì. Quando io ho dei momenti, io mi viene davanti il suo viso, e perché poi la parte che sta male di noi è sempre la parte bambina che ci portiamo dentro. E io la guardo dentro, davanti a me, anche se non è presente. E il fatto di sapere che è stata presente, che c'è stata, torna per me ad essere la stella polare.
Cosa le dicono i suoi lettori o anche chi partecipa? Perché lei sta incontrando anche gli studenti, va anche nelle scuole, nei licei. E cosa emerge? Perché tra l'altro la dinamica del gruppo invita anche a una maggiore apertura, credo, soprattutto se poi c'è una persona in ascolto come Michela Marzano, che a loro sta dedicando così tanta attenzione, anche attenzione sensibile, non solo di interesse naturalmente filosofico, ma anche di cuore. È una persona empatica, si sente.
Allora, quello che sta succedendo è che io non ho mai visto degli incontri così di ascolto così intenso. Nel senso che la cosa che mi colpisce è che c'è proprio loro mi ascoltano in maniera profonda. Ci sono poche domande fatte in presenza di tutto, ma nel famoso momento del firmacopie mi vengono raccontate tantissime cose, e sono dei momenti di grande commozione, di tanti abbracci, sono tanti abbracci
e tanti occhi lucidi,
tanti occhi lucidi, e poi mi stanno arrivando anche tantissime mail, tantissimi messaggi bellissimi. Io devo dire che sono veramente molto emozionata e contenta, perché se veramente mi scrivono in questo libro, io ho rivissuto cose che ho conosciuto quando ero giovane, o se i ragazzi e le ragazze dicono sì, io sono Sara, io sono Luca, io sono Giampaolo, sono cose bellissime, non trovo un'altra parola, è sicuramente una parola poco adeguata, ma bellissima.
Anche questo è un esempio di filosofia incarnata che la rappresenta?
Anche questo credo, anche perché poi io, appunto, facendo questo lungo percorso di analisi, ho cambiato proprio modo di far filosofia, quindi provo sempre a fare filosofia incarnata e la faccio, tra l'altro, anche tutti i social, che sono tanto bistrattati, possono anche servire a quello. Io su Instagram ho una rubrica ogni 2 settimane che ormai è lì sempre, cioè sempre, dura da un certo numero di anni, cioè non è stata una cosa che è iniziata ed è finita, continua, che io ho chiamato Scemichela. E ci sono queste dirette ogni 2 martedì sera e frequentate, si è creata una comunità, tant'è vero che mi capita, in qualunque regione io vada, di trovare 1 o 2 persone che mi dicono Scemichela. E questa cosa anche è bellissima, perché si è creata proprio una comunità di persone che, magari se non possono essere connesse online durante la diretta, comunque la vedono poi dopo e mi scrivono e commentano, mi chiedono di affrontare certi temi, e quindi c'è una bellissima comunità, ed è questa poi la filosofia, perché la filosofia nasce così, Quando Socrate camminava per le strade di Atene, i dialoghi socratici, i miti di Platone, poi la filosofia è diventata sistematica e anche un po' lontana dalla vita, ma la filosofia è nata con le domande, con le conversazioni all'interno delle strade delle città.
E per essere utile alla vita.
Esatto.
Mi viene in mente che in un incontro con i ragazzi che ho avuto in occasione di una presentazione di un libro, mi aveva colpito il fatto che alcuni ragazzi dicessero che non volevano parlare dei loro problemi o chiedere aiuto ai coetanei per non essere di peso. Le è mai capitato di incontrare una situazione del genere? È una cosa che mi ha toccato molto, perché mai un amico dovrebbe sentire il peso nel disagio di un'altra persona, eppure questa cosa è stata detta da più persone.
Capita spessissimo, nel senso che perché siccome viviamo in una società in cui avere una difficoltà, avere una sofferenza è comunque considerato un meno, immediatamente non si vuole essere di peso. Tra l'altro la parola peso non è neutra, è tipica di chi ha disturbi del comportamento alimentare. Prendere peso, perdere peso, essere di peso, non voler esserlo. Quindi dice già molto, dice già un mi scuso di esistere, e chi ha questo atteggiamento è proprio chi ha più bisogno invece di essere accompagnato e di essere ascoltato.
E cosa desidera che portino a casa i suoi lettori, concludendo questa bellissima conversazione, Michela Marzano?
Ma a me piacerebbe tanto che portassero a casa, però mi sembra che è quello che accade, il ricordo di un viaggio che possano poi continuare a fare nella vita di tutti i giorni, che si tratti della casa, con i propri figli, con i propri nipoti, che si tratti di un'aula della scuola, di un'aula scolastica, che si tratti dell'oratorio di una chiesa. Tra l'altro uno degli incontri più belli che ho fatto è stato con i ragazzi di un oratorio di un piccolo paese della Puglia, Campi Salentina, che è il paese dove era nato mio papà, che è stato un incontro assolutamente straordinario, in cui c'erano solo ragazzi e ragazze, ed è stato un incontro bellissimo. Ed era stato martedì dell'altra settimana, che era il giorno della diretta di Scemichelà, in cui a un certo punto ho detto: facciamo la diretta insieme.
Bellissimo.
L'ho pubblicata con i ragazzi e le ragazze.
Con i volti della comunità, bellissimo. Michela Marzano, ricordo che abbiamo parlato di Qualcosa che brilla, lo pubblica Rizzoli, e grazie di cuore per questa conversazione aperta e profonda. Grazie.
Grazie a lei, grazie a tutti e a tutte.
Grazie a voi dell'ascolto, ricordo naturalmente che potete ritrovare questa conversazione sulle nostre pagine online. Da Michela Daghini, grazie e buon proseguimento. You're gonna meet some strangers. Welcome to the zoo. It's a disappointment, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted. Keep it simple. You don't have to kiss though. And it's worth it. For you.